Napoleone a Sant'Elena. Vinto, prigioniero. Signor ammiraglio, chi l'avrebbe mai detta?
Ah, sì, ve l'ho portato qua. Comunque, voi dite che sul pianoro di Longwood c'è una casa che potrebbe servire di residenza per lui e i suoi compagni.
È un vecchio edificio, ma a Sant'Elena non c'è di meglio, a meno che non vogliate ospitare Napoleone nella villa della Compagnia delle Indie.
Ah, oh, no, troppo vicino al mare, no. Longwood, sui monti, tra i precipizi. Restaureremo la casa.
Ma ci vorrà del tempo.
Io lo devo fare sbarcare stasera appena buio. Esiste un albergo a Jamestown?
C'è la casa Fortius che affitta delle stanze.
Sì, è requisita la casa Fortius.
Va bene.
Una povera abitazione.
Provvisoria.
Io mi ero affidato alla protezione delle leggi del vostro paese. Ma quando vidi dal mare levarsi l'incubo di quest'isola, l'ultima illusione sulla vostra generosità mi riguardo è crollata.
Giudico le vostre parole assolutamente sconvenienti.
Ammiraglio, non dimenticate che i re si sono contesi l'onore di essere ammessi alla tavola dell'uomo al quale parlate.
Giusto, signore. Perdonate, generale Bonaparte.
L'ultima volta che ho inteso parlare del generale Bonaparte è stata la battaglia delle piramidi. Oh, mi chiamino pure come vogliono, non mi impediranno di essere quello che sono.
Sceglierete voi stesso la parte dell'isola più conveniente ai vostri desideri. Mi è stato segnalato Long. Quando vorrete andremo a visitarlo insieme.
Al più presto possibile, ammiraglio. Domattina?
Alle 10.
Alle 10. Domattina alle 10, maresciallo.
Buonanotte, signore. Dottore, venite con me. Dottor O'Neill, mi lamento che voi siete ufficiale della Marina inglese e che il governo di Sua Maestà vi ha permesso di fermarvi qui come medico particolare del prigioniero perché conta su di voi.
Conta su di me perché mi considera un medico inetto? O perlomeno capace di fingere di esserlo?
Dottore, sono un soldato e un gentiluomo. La simpatia che il prigioniero vi ha dimostrato a bordo deve essere per noi di grande utilità. E tocca a voi darmi tutte le informazioni su quello che farà il prigioniero.
Signor ammiraglio, io sono un soldato e un gentiluomo.
Siate soprattutto un soldato.
E sono anche un uomo che ama la piacevole conversazione. Signor ammiraglio, mi procurerò spesso il piacere di venire a conversare con voi.
Ah, bene, dottore.
Quante sono le camere? Si possono vedere?
Ce ne sarà una per me e per i miei bambini.
Un momento di pazienza, tanto qui dentro tutti non ci stiamo di certo.
Ma la direzione della casa imperiale spetta a me.
Ve lo cederei con gioia, ma l'imperatore poco fa mi ha inflitto questo incarico.
Ma il gran maresciallo aspetta soltanto il protocollo.
Il protocollo è qui. L'imperatore vuole il gran maresciallo.
Ma io qui non devo avere nessuna funzione.
E lo chiedete a me. Se avete ancora di queste ambizioni, raccomandatevi al conte Las Cases, che è il prediletto dell'imperatore.
Io non aspiro che a servirlo devotamente.
Siamo accampati in una vera taverna. Ad ingiustizia ora si aggiunge lo straccio. Ma perché non si sono liberati di me? Sarebbe stato un delitto, ma anche un segno di forza. Maresciallo, io non posso lagnarmi senza diminuirmi. Tocca a voi protestare. In ogni modo, con tutta l'energia, sempre.
Avete tanto insistito perché l'imperatore si consegnasse all'Inghilterra?
E perché non avete proposto qualche cosa di meglio?
E che cosa potevamo fare contro l'autorità del gran maresciallo, della contessa Bertrand e del generale Gourgaud?
Il generale Gourgaud può avere sbagliato, ma ha seguito l'imperatore subito, non per forza, come tanti altri.
A chi alludete?
Non certo al conte Las Cases, che è venuto qui per comporre un libro con le parole dell'imperatore.
Ma allude a me? Sì?
Quando ho saputo che mandavano qui l'imperatore, ho supplicato mio marito di non partire.
E avete tentato di gettarvi in mare dal Bellerofonte? Se non vi avessi afferrato per una gamba.
Vi ho già ringraziato, contessa, vi ho già ringraziato. Volete che vi ringrazi ancora?
Io ho salvato la vita all'imperatore. E non gli ho chiesto ringraziamenti.
Lo sappiamo, ce l'avete raccontato tante volte. A Brienne ti uccise un cosacco.
Che stava per colpirlo con la lancia.
Siete un uomo sublime, generale Gourgaud. Impetuoso, ma sublime.
Sono l'uomo che qui sta peggio di tutti. Perché il maresciallo Bertrand e il generale Montolon hanno condotto qui le loro mogli e i loro figli. E il conte Las Cases, il suo ragazzo. Ma io sono solo. E ho lasciato in Francia mia madre vecchia, più povera di me.
Nessuno qui ha il diritto di essere più infelice degli altri. L'imperatore lo amiamo tutti ugualmente.
Ma io l'adoro.
L'imperatore è ben triste. Non l'ho mai visto triste così.
Questo è il luogo della nostra deportazione. Nafa insopportabile. Ed intorno il deserto. Ma meglio qui che vicino alla città. Qualunque luogo è buono per me, perché sia lontano dalla curiosità folgare.
Sono lieto che Longwood sia di vostro gradimento.
Come no? Longwood è degna dell'ospitalità che mi si offre.
Un albero. Avrò finalmente un amico in quest'isola. Potessi rimanere subito qui. Ah, finalmente un po' d'ombra. La prima che vedo.
È la villa di un commerciante, il signor Belco.
Volete visitarla?
Vorrei avvisarvi. Mi ripugna tornare a Gentown.
Forse è possibile. Vado a parlare col proprietario. Maresciallo, volete venire con me?
Ti rubano i fiori.
È vostra questa villa?
Sì.
Vi invidio.
Non avete ville voi?
Ne avevo molte. Ora non ne ho più.
Venite da lontano?
Sì.
Io mi chiamo Betty, signore. E io Jenny. E voi come vi chiamate?
Napoleone.
Il vostro desiderio può essere appagato. C'è là in fondo al giardino un padiglione che i signori Belcon mettono a vostra disposizione.
Benvenuto in casa mia. Se volete abitarvi, saremo felici di metterla a vostra disposizione.
Finché si prepara la vostra casa a Longwood.
Grazie. È una grande cortesia la vostra.
Sono molto lieto di avervi potuto compiacere. Potete dare i vostri ordini al maresciallo Bertrand e farvi portare qui tutto quello che vi occorre. Potrete girare liberamente in giardino e anche fuori, se vi piace, purché il capitano lo sappia e vi possa seguire da lontano. Non c'è bisogno che lo vediate, basta che vi veda lui.
Sua maestà, si ferma per ora alla villa dei Rovi. Ordina che il conte Las Cases e suo figlio, e Marchand in servizio, lo raggiungano immediatamente e restino con lui.
Vengono i brividi a pensare che abbiamo Napoleone in casa. Stanotte non ho potuto chiudere occhio.
È una grossa seccatura. Tutta la casa è sottosopra. Mamma e papà lo vogliono invitare e non sanno da che parte incominciare. Tutta la servitù è occupata nei preparativi e la frittata me la sono dovuta cuocere io. Ti consiglio di fare altrettanto.
Dammi un po' della tua.
No, no, non è giusto che io ti sacrifichi la mia frittata soltanto perché Napoleone ha perduto la guerra. Abbiamo già commesso un grosso errore ieri scappando davanti a lui. Facciamogli vedere che se lui è stato imperatore noi siamo due belle ragazze.
Io meno lo vedo e più sono contenta.
Perché? Tutti parlano di lui? Sarà divertente parlare con lui.
Troppo serio. Troppo melanconico.
La malinconia bisognerà fargliela passare, altrimenti qui diventa un mortorio. Io andrò a dirgli. Caro imperatore.
Generale.
Caro generale, ormai quello che è stato, imperatore non lo diventate più. Mettetevi il cuore in pace e state allegro. Anzi, glielo vado a dire subito. Se il papà lo vuole invitare, lo invito io.
E se il papà si arrabbia?
Ecco, vedi, il papà sì, mi fa paura. Ma se divento amica di Napoleone, Napoleone mi aiuterà a fare la guerra con papà. Lui di guerra se ne intende. Molto meglio la mia.
Generale? Generale?
Non mi chiamate generale.
È proibitissimo chiamarvi in altro modo. L'ammiraglio ce l'ha detto chiaramente. Dobbiamo chiamarvi...
L'ammiraglio è un signore molto grossolano.
Io però prima vi davo un titolo peggiore.
E quale titolo, signorina Betsy?
Mi chiamavo l'orco.
Mi avete odiato senza conoscermi.
Ho sempre avuto paura di voi. Non tanto, però. Io non ho paura di nessuno. Dovete lasciare che vi chiami generale. Non sappiamo come si parla agli imperatori. Siete il primo che capita a Sant'Elena. Anche la mamma è preoccupatissima. Per questo mi sono presa io l'incarico di domandarvi se stasera volete venire da noi a farci... a farvi fare compagnia, senza intimidirci.
Grazie, verrò.
Ma venite solo, senza quell'altro generale. Ci fa troppa soggezione.
Va bene, verrò solo.
Grazie. Corro a levare un macigno dal cuore della mamma.
Oh, benvenuti.
E chi sono questi signori?
Signorina Betsy Belcon, nostro padroncino di casa. Il conte Las Casas, mio ciambellano. E suo figlio Emanuele.
Ciambellano anche lui?
No, ancora no. Cipriani! Conduce il conte nella sua camera.
Qual è la sua camera?
Lassù.
È una fortuna che il signor ciambellano non sia grande. Altrimenti tutto in piedi non ci starebbe. È antipatico quel ragazzo. Color candela.
Il giovane Las Casas è una perla. Anzi, se sarete buona ve lo farò sposare.
Ho molto di meglio.
Scenderà fra poco, guardatelo bene.
Preferisco andar via. A stasera! Sapete giocare a whist?
Non molto.
State fresco con papà!
Col permesso di vostra maestà, posso mettere in ordine la camera?
E siccome tutta la mia reggia si riduce a questa stanza, così io devo andarmene in giardino. Va bene, Marsha. Come avete dormito, conte, nella vostra soffitta?
Dire, avrei dormito bene se non ci fossero stati i topi. Mi hanno detto che i topi sono la piaga di Sant'Elena.
I topi e l'ammiraglio. Come faremo a passare il tempo in quest'angolo sperduto del mondo?
Sire, vivremo del passato. È così bello leggere le vite di Alessandro e di Cesare. Ma faremo di meglio. Voi leggerete la vostra vita.
Sì, scriveremo la storia delle mie campagne. Buongiorno, signori. Sembrate molto irritato, generale Gourgaud.
Sire, sono stato fermato perché venivo qui senza la scorta di un sergente. Ho dovuto piegarmi a chiedere questa scorta.
Maresciallo, nemmeno i miei generali possono giungere liberamente fino a me. Voi dovete protestare, vi ripeto.
Non credo sia utile irritare l'ammiraglio. Si può ottenere molto di più con le trattative.
Voi siete un ingenuo, maresciallo.
Vostra maestà ha torto a non voler ascoltare i miei consigli.
alle Tuileries, non mi avreste parlato a questo modo. Tutto quello che facevo allora era perfetto.
Avete irritato Sua Maestà.
Signore, qui più che mai dobbiamo ricordare chi è.
Buongiorno!
Buongiorno!
Stippati là, lasciami passare!
Rispettate chi porta i pesi.
Ma è uno schiavo.
Come ti chiami? Dove sei nato?
È stato preso in mare, portato qui e venduto.
Se un uomo strappato alla sua patria è diventato una cosa che si vende. Potete immaginare infelicità maggiore.
Povero Tobia.
Sì, povero Tobia. Il povero Tobia qui a Sant'Elena non è il solo esempio della crudeltà del destino. Ma mi darà gloria anche la mia sventura. Se io fossi morto fra gli splendori del potere, sarei forse rimasto per molti un problema insoluto. Ora tutti mi possono capire. Anche voi, Betsy?
Sì. Sì, vi capisco, sire. Perché l'imperatrice non è venuta con voi?
Non ho voluto io.
Perché non avete voluto che venisse vostro figlio? Come si chiama vostro figlio?
Re di Roma.
Dunque siamo d'accordo, Sir Hudson Lowe. La prossima settimana partirete per Sant'Elena. Diventate il custode di Napoleone. Avete paura delle parole?
Non credo, signor ministro.
Che impressione vi fa la parola carceriere? Badate, ci sono molti che non domandano di meglio che assumere il posto che vi ho affidato. E ricordate che vi ho scelto io.
Sir Enrico Bellows, saprò essere degno della vostra fiducia.
Si parte. La casa di Longwood è finita.
Perché non restate a Roma?
Oh, proibito, Betsy, proibito. L'Europa non si fida dei Romi. Vorrei salutare il signore e la signora Belton.
Mio padre è in città e la mamma è a letto indisposta.
Oh, povera signora. Accompagnatemi da lei.
Mamma, il generale.
Oh. Oh, se avessi saputo mi sarei alzata.
Non agitatevi, signora Belcom. Siamo vecchi amici. Sono venuto per congedarvi. Grazie di tutte le cortesie. Quante volte in casa vostra ho dimenticato l'esilio.
Ne sono felice.
Salutatemi il signor Belcom. Per Betsy, un ricordo di Napoleone. Oh, la signorina Betsy è in collera?
Grazie.
Signora, io devo partire. Arrivederci.
Non dimenticate la casa dei Roby. Noi vi ricorderemo sempre.
Mi allontano, piccola amica. Ma rimango a Sant'Elena. Dite a vostro padre di venire ad accompagnarvi a Longwood. Verrete a trovarmi?
Sì.
Addio. E così mi avrà seguito ai Rovi e a Longwood, il mio vecchio letto da campo di Marengo e di Austerlitz.
Le sentinelle dovranno circondare la zona concessa al generale Bonaparte. Nessuno dovrà uscire di là se non accompagnato da un ufficiale o da un picchetto. Al tramonto, quando sparerà il primo colpo di cannone, le sentinelle avanzeranno fino al limite del giardino. Al calar della notte, al secondo colpo di cannone, circonderanno completamente la casa.
Ma che caldo!
Come potremo far stare qui dentro 54 persone?
Generale, avete trovato 4 mura qui per voi e la contessa?
2 stanze, sire.
Attigue al vostro appartamento.
Allora sarete la mia vicina, contessa.
Non senza timidità, sire.
Voi e la contessa Bertrand sarete la grazia del nostro esilio.
Ma la contessa Bertrand non abiterà qui.
Il gran maresciallo ha già preso in affitto una piccola villa, poche centinaia di metri da qui.
La contessa Bertrand preferisce avere una casa tutta per sé, separata da noi.
Oh. Passa! Questa sera pranzo di gala. Devono intervenire tutti, anche il maresciallo e la marescialla. A più tardi, signore.
Tempesta!
Sono veramente contenta che la contessa Bertrand non abiti qui con noi.
Il nostro primo giorno di Longwood è finito. Saranno lunghi i giorni qui. Ho 82 milioni di uomini che mi obbedivano. Ed è bastato un giorno solo per distruggere tutto. Ma la sconfitta non ha abbassato il vinto. Nella vittoria ha innalzato il vincitore. Scriveremo anche la storia della battaglia di Waterloo.
Sì, sire. Scriveremo la storia di tutte le vostre battaglie. E sarà bella come l'Iliade.
Io vedo Achille. Ma non vedo Omero.
Contessa, voi avete una graziosa voce. Cantate.
Cimarosa, Paer, Paesiello.
Paesiello. Quante volte ho sentito queste note alle Cilli?
Erano concerti deliziosi. Che vita, che eleganza. Mai nessuna corte fu splendida come la vostra, sire.
Grazie, contessa. E questa è la musica di Sant'Elena, la pioggia. Volete leggermi quello che vi ho dettato ieri?
Sire, permettete che legga mio figlio.
Oh, ma questo ragazzo è molto pallido. Bisogna curarlo. E voi avete gli occhi stanchi, conte?
Ho gli occhi pieni d'ombra, vedo sempre meno.
E perché non me l'avete detto?
Oh, sire, quando non vi vedrò più.
Oh, mio buon amico. Ecco il governatore. Andate a riceverlo anche voi.
Siete il generale Bertrand?
La contessa Bertrand. La contessa Montalon. Il generale Montalon. Il generale Courgeau. Il conte Las Cases, ciambellano.
Ammiraglio Malcolm, che succede all'ammiraglio Cockburn nel comando delle forze navali di Sant'Elena. Colonnello Reed, maggiore Gorky.
Noverasi. Annunciate a Sua Maestà l'Imperatore, Sua Eccellenza il Governatore di Sant'Elena.
Sono venuto, signore, a presentarvi i miei rispetti.
Quanti anni di servizio avete?
28.
Io ho 40 anni di servizio. Sono dunque un soldato più vecchio di voi.
La storia parlerà dei nostri servigi in modo ben diverso.
Non posso dirmi soddisfatto del vostro predecessore. Egli mi ha trattato con una familiarità che assomigliava molto all'impertinenza. Imponendomi una scorta inglese, egli mi ha obbligato a rinunziare alle mie passeggiate a cavallo, sicché per mancanza di esercizio la mia salute deperisce di giorno in giorno. Mi ha fatto sorvegliare come una bestia feroce, con ridicolo pretesto di provvedere alla mia sicurezza personale. e ricusava di spedire le mie lettere se non le aveva prima lette lui.
Ammiraglio, ho obbedito alle istruzioni delle autorità superiori. Ed è bene che voi sappiate che anch'io, agli ordini del mio governo, obbedirò rigidamente e anche più dell'ammiraglio Cockburn.
Avete altro da dirmi?
Niente altro, generale.
Neanch'io. È odioso.
Signori, ho l'onore e il piacere di comunicarvi che tutte le persone al seguito del generale Bonaparte, compresi i servitori, dovranno lasciare immediatamente l'isola se non firmeranno questa dichiarazione.
I sottoscritti dichiarano che desiderano restare a Sant'Elena accettando di partecipare alle restrizioni cui sarà necessario assoggettare personalmente il generale Bonaparte. Chiederò una sola condizione, che le parole generale Bonaparte vengano sostituite con le seguenti: imperatore Napoleone.
Mi associo.
Anch'io.
Non firmerò.
Va bene. E allora partirete subito tutti. Col generale Bonaparte resteranno soltanto un cuoco e alcuni domestici.
Non si deve firmare un documento ingiurioso per l'imperatore.
E soprattutto non dobbiamo chiuderci con le nostre mani in questo carcere.
E lasceremo solo l'imperatore in questo carcere.
No, no, non possiamo abbandonarlo.
Saremmo più crudeli del governatore.
A qualunque costo io firmo.
Firmiamo tutti.
Hanno firmato tutti, anche i domestici.
Oh, i domestici saranno stati costretti dal generale a firmare.
L'ho sospettato anch'io. Li ho fatti venire tutti qui per interrogarli.
Li interrogo io. Vieni qui tu. Hai letto la carta che hai firmato?
Sì, eccellenza.
Ma sai leggere?
No, eccellenza, ma fa lo stesso.
Ma sai a cosa ti impegni con questa firma? Lo sapete voi?
A restare qui forse per sempre.
Ti hanno intimidito e ti hanno pagato per firmare.
No, mi hanno detto che se voglio posso andare via. Ma io non voglio.
E tu?
Non voglio, eccellenza.
Volete restare tutti qui? Ah, dunque c'è qualcuno che preferisce rivedere la patria e la famiglia?
No, 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 no.
Non basta che vogliate voi restare qui. Devo permetterlo io. Siete troppi. Dunque alcuni di voi devono andarsene.
Tu. Tu e tu, cos'hai?
Niente.
Via!
Un po' di frescura. Ma non durerà. Qui ho un vento agro che mi taglia l'anima e porta la nebbia e la pioggia. Ho un sole che mi brucia il cervello. Lascia, dammi il braccio. Oggi ho delle trafitture al fianco sinistro. E sono triste. Oh, il buon Cipriani. Che vuoi, Cipriani? Di?
Bisogna tenere d'occhio Santini, sire.
Vuole uccidere il governatore.
Lascio, Santini, subito.
Ammazzarlo sarebbe una gioia anche per me, se non si trattasse che di essere impiccato poi. Ma dopo si vendicherebbero su voi, sire.
Ah, Cipriani, come era bella la nostra Corsica.
Tutta verde. E che vino.
Che olio. Che frutta.
Dopo tanti anni, io sento ancora l'odore della nostra isola. La riconoscerei a occhi chiusi, per quel profumo che è tutto suo. Tu la rivedrai. Io no.
Santini, brigante. Volevi uccidere il governatore.
Mi distacca da voi. Ho un fucile a due colpi. Un colpo per lui e l'altro per me.
Ma vuoi che si dica che io sono un mandante di assassini? Ti proibisco di commettere delitti. Hai un modo migliore di provare la tua fedeltà. Ti si darà una protesta. E se potrai giungere a Londra, la farai pubblicare. Va, Santini. Prima di partire verrai a salutarmi. E lascia stare i fucili.
Dottore, da alcuni giorni non vi fate vedere. Voglio sempre sapere cosa fa il generale Bonaparte.
Vive. È già morto.
E in che termini parla di me?
Con tutte le maledizioni possibili.
Cosa dice?
Lo lasciate andare, eccellenza.
Si farà sentire tutto il peso del mio potere. Parlatemi delle sue condizioni di salute.
Cattive. Mi permetto di ricordarvi che a Sant'Elena imperversano le malattie di fegato. E che il generale Bonaparte soffre appunto di fegato.
È un'invenzione calunniosa.
Eccellenza, concedetemi di dirvi che io sono medico.
E io sono il vostro superiore. E non voglio che si sparga la leggenda del clima malsano. Per far credere a tutta l'Europa che Napoleone è stato portato qui perché muoia presto. Vi proibisco di associarvi alle affermazioni di un prigioniero che in fin dei conti non è che un usurpatore.
Un usurpatore che a 25 anni era il primo uomo del mondo.
Troppo entusiasmo. Entusiasmo sospetto. Riferirò al governo.
Sire, questa giubba è troppo sciupata. Non potete portarla più.
Me ne farò fare una nuova.
La Jamestown non si trova panno verde.
Me ne metterò un'altra. Andiamo a scegliere. Non c'è molto da scegliere. Non posso portare la divisa di primo console né il mantello di marengo. Quando ero sottotenente mi facevo rivoltare i vestiti, finisco come ho cominciato, fa rivoltare la giubba d'erta.
Lettera di Lord Carlos. Sua eccellenza mi scrive che in America, in Francia, ovunque si organizzano complotti per far evadere Bonaparte. La mia responsabilità è tremenda.
Bisogna stringere il cerchio.
Avete ragione. Se i 2500 soldati che circondano Longwood, i 90 cannoni, 20 mortai, le navi che incrociano attorno all'isola non bastano, e faremo venire altri bastimenti, altri soldati, altri cannoni, altre armi. Ma, colonnello, non è vita questa. È angoscia, è spavento. Ma pensate che in questo momento egli potrebbe essere fuggito.
Signor,
di Maria Luisa teneva per mano mio figlio. Era bella e sorridente come nel giorno di compiègne, quando la vidi per la prima volta. Io facevo per stringerla fra le braccia, ma sentivo che mi sfuggiva. E mi sono svegliato.
Sire, avevate il viso così convulso che vi ho svegliato io.
Ah, disgraziato! Sei dunque stato tu a togliermi la gioia di rimanere ancora un po' con mia moglie e mio figlio.
Perdonate, perdonate, sire. Potessi ricondurvi fra le braccia l'imperatrice e il re di Roma.
No, no. È meglio che mia moglie e mio figlio non siano testimoni della mia miseria. Ti ho maltrattato, povero Marchand. Lo so che sei il più fedele di tutti. Sarai tu che mi chiuderai gli occhi.
Quest'aria chiusa ti fa male.
Ma la luce fa male a voi.
Perché ti ho condotto qui? Questa notte non hai mai dormito.
Non avete dormito neanche voi. Questa lettera, volete proprio darla a quel mulatto che parte?
Sì, ha promesso per 4 sterline di recapitare. Che Lady Clever è l'unica amica che ho in Inghilterra, sappia la verità e cerchi di aiutarci senza che il governatore legga quello che ho scritto.
Ma non sarà un'imprudenza? Se ci tradisce, se lo perquisisco.
Pazienza, il governatore ci manderà via. Tu hai tanto bisogno di aria sana e di cure, Emanuele. Rivedere l'Europa prima di diventare cieco. Ma sarà una grande tristezza lasciare l'imperatore.
Sto esaminando le carte che vi abbiamo sequestrato dopo il vostro arresto. Ah, divertenti, eh? Io sono un mostro, senza morale e senza sentimenti, sono un capobriganti. Si sente la gioia con la quale avete scritto le parole ingiuriose del vostro padrone.
Eccellenza, potete vendicarvi.
Io? Oh, no. Non voglio che si dica che di mia iniziativa ho privato il generale Bonaparte dell'unico francese che parla inglese. Sarà il mio governo che vi punirà. E in attesa dei suoi ordini io vi rimando a Longwood. Naturalmente ben sorvegliato e con la proibizione di uscirne.
Io non voglio tornare a Longwood.
Oh, oh! Rinnegate il vostro nome.
L'imperatore mi ha visto trattato come un ladro, trascinato via. È stata un'offesa sanguinosa alla sua dignità. Se tornassi alla sua presenza, reviverei quel ricordo crudele. Rimandatemi in Europa con mio figlio, più presto che potete.
Sta bene. Ma voi dovete dichiarare per iscritto che questa è la vostra volontà.
Voglio mandare al conte Las Casas questa lettera. Mio caro conte, il mio cuore partecipa al vostro dolore. La vostra compagnia mi era necessaria, tuttavia vi esorto e ove occorra vi ordino di chiedere al governatore di mandarvi nel continente. Vantatevi della fedeltà che mi avete dimostrato e dell'affetto che vi porto.
E noi? Eh sì, sembra che partendo Las Casas voi restiate qui nel più tetro abbandono e che noi siamo tanti zero. Oh, gli intriganti hanno sempre fortuna.
Che cosa volete dire? Che il conte Las Casas mi tradiva? Sono preparato a tutto. Bisognerebbe che gli uomini fossero ben scellerati per essere inferiori alla resistima che ho di loro.
È una bella e nobile lettera, sire.
Quando ho l'onore di parlare a sua maestà, prego la signora Montolon di non intervenire.
La signora Montolon?
La signora Montolon è la mia particolare nemica.
Oh, tacete. E tacete anche voi. Governa, la penna. Prego. Ricevete il mio abbraccio e l'attestazione della mia stima e della mia amicizia. Napoleone.
Ho qui i conti. Ecco. Di mio arbitrio, contrariamente agli ordini ricevuti, io posso portare la spesa annua da 8 a 12 mila sterline. Ma voi spendete di più.
Vuol dire che qui lo stretto necessario per la vita di 45 persone costa di più.
Vuol dire che a voi piace di vivere da gran signori. Io non ve lo impedisco, purché il generale Bonaparte acconsenta a contribuire alle spese.
Sono sicuro che l'imperatore è disposto ad assumersi le spese, ma lasciate che si procuri il denaro necessario a mezzo di lettere chiuse, perché gli non vuole esporre i suoi amici alle persecuzioni del governo inglese.
Lettere chiuse in lettere chiuse. Oh, mai.
Allora, non ho altro da dirvi.
Ma il generale Bonaparte questo denaro lo deve dare. Verrò io stesso domani a Longwood a domandarglielo.
Voglio parlare col generale Bonaparte.
Impossibile, eccellenza.
L'imperatore non accorda udienze improvvise.
Come non accorda udienze?
Questi sono gli ordini tassativi.
Me l'accordo io l'udienza. Venite, ammiraglio.
L'intransigenza del generale Bertrand mi costringe a parlarvi direttamente delle spese della vostra casa.
Il maresciallo Bertrand, comandato delle armate, ed egli lo tratta come un caporale, e noi ci tratta come disertori. So per esperienza che i governi si servono di due specie di individui, quelli che stimano e quelli che disprezzano. Egli è di quelli che si disprezzano.
Voi non mi conoscete.
E dove avrei potuto conoscerlo? Sui campi di battaglia dove nessuno lo ha mai visto?
Credo di dovere la vostra antipatia al mio aspetto poco favorevole, diciamo pure sgradevole.
Io non gli faccio rimprovero di avere quella faccia, ma di essere tanto brutto moralmente quanto lo è al di fuori.
Generale, è al governatore di Sant'Elena che voi parlate.
Questo titolo è per voi sinonimo di boia.
Io ho ricevuto istruzioni precise. Non sono che uno strumento.
Strumento infame. Il cavalletto della tortura. Ma voi siete venuto per domandarmi il denaro. Io non ne ho, ma potrei ottenerne dai miei amici. Ma voi mi impedite di rivolgermi ad essi? La vostra insistenza è dunque inutile. Se avrò fame, vi presenterò alla mensa dei vostri ufficiali. Essi non respingeranno il più vecchio soldato d'Europa. E i vostri Bedorst e voi passerete alla storia come aguzzini.
La storia dirà che Napoleone Bonaparte, prigioniero a Sant'Elena, vi ha subito la giusta pena delle sue colpe politiche.
Turpa menzogna! La storia non dirà mai questo! Buon Napoleone non si giustifica davanti a un uomo come voi.
Oh, mi siete tanto odioso che rinunzierei forse alla mia libertà se foste voi ad offrirmela.
Generale, mi fate ridere.
Come? Vi faccio ridere. Verrà giorno in cui il vostro paese vi rinnegherà. Il mondo intero vi esecrerà. Ricorderete allora la maledizione dell'imperatore Napoleone.
Falsa opinione che vi siete fatta del mio carattere e la rudezza delle vostre maniere mi ispirano pietà. E vi saluto.
Devo salutarvi anch'io. Voglio più vedere il governatore. La sua vista mi toglie il controllo di me stesso, mi fa dimenticare la mia dignità. Maresciallo, per avere il denaro del nostro pane che l'Inghilterra reclama, farete spezzare e vendere la mia argenteria.
Sire, vi porgiamo i nostri auguri devoti per l'anno che comincia.
il terzo che passiamo qui. Vi ringrazio, signori, e ricambio gli auguri. Contessa, ci è voluto il Capodanno perché veniste a visitarmi. Contessa, siete anche più bella del solito. E come stanno i bimbi?
Bene, sire.
E i vostri?
Vi mandano mille auguri, maestà.
Vi offro queste viole di Parma a nome del re di Roma.
In questo momento il re di Roma pensa a me come pensa a voi. E anche i vostri pensieri oggi sono lontani di qui. Ma non mi abbandonate. Siete come miei figli. Non resterete qui a lungo perché morrò presto. Ma ritornando in Europa sarete onorati per la vostra fedeltà e sarete ricchi perché quello che ho lo dividerò fra voi. Buon anno.
Buon anno.
Buon anno.
Sentito. L'imperatore dividerà fra noi quello che ha.
Già, se i Montolone non si vanno fatti donare tutto prima.
Albina è una civetta astutissima.
Io la odio. Sono sicuro che le sue insinuazioni e le calunnie di suo marito mi hanno tolto l'affetto di sua maestà.
Bisogna aver pazienza. L'imperatore è egoista, ma in fondo è giusto.
Se Montolone continua i suoi intrighi, io lo provocherò e mi batterò con lui.
L'imperatore vi detesterebbe.
Avete osservato l'ultimo figlio di Albina? Non assomiglia affatto al padre.
Volete dire che assomiglia a sua maestà?
Oh, no. Dico soltanto che le notti di Sant'Elena sono molto lunghe.
Le truppe russe marciavano su Varsavia e un corpo d'esercito francese era mandato a grandi giornate verso nord-ovest.
Va a svegliare il generale Gourgaud.
Dato voi che potete dormire.
Scusate,
sì. Sono le 3, avete ragione di essere stanco. Ho bisogno pure che io occupi le mie notti insonni. Andate a riposare. A domani, generale.
Generale Gourgaud viene subito.
Anche tu, figlio mio, duri fatica a tenere aperti gli occhi. Va a letto. Vi è dispiaciuto che io abbia interrotto il vostro sonno?
Non mi fa piacere di essere il sostituto del generale Montolone.
Oh, voi siete geloso di tutti. Siete in collera perché i Montolone mi vogliono bene. E so anche che fate maligne allusioni contro la signora Montolone. E se essa mi piacesse, che c'entrate voi?
Sono un uomo onesto e dico sempre quello che penso.
Ma le vostre sono virtù selvagge. Venendo qui voi avete creduto di essere il mio camerata. Io non sono il camerata di nessuno.
Ma io ho torto di parlare di questa vostra maestà. È col signor Montolone che devo parlare.
Se minacciate Montolone, siete un brigante e un assassino.
Vostra maestà mi chiama assassino. Ma io non ho ucciso nessuno. Anzi, ho salvato la vita, vostra maestà.
E quando?
A Brienne.
Non ricordo. Oh. Ma insomma, che cosa volete?
Un brigante non può voler nulla. Ossia sì, voglio liberarvi della mia odiosa presenza.
Eh sia, separiamoci. Andate fra la gente felice dal momento che non sapete dividere la mia sventura. Abbracciamoci. Su questa terra non ci vedremo mai più. Diremo che avete chiesto il congedo per ragioni di salute. Bertrand vi darà 500 sterline per le spese di viaggio.
Non le accetto. Sono troppe per i miei bisogni e poche per il mio onore.
Quali nuove proteste venite a portarmi?
Vi prego di farmi tornare in Europa. Fino al giorno della mia partenza mettetemi dove volete, ma lontano da Longwood. Non posso restare lassù senza disonorarmi.
Caro generale, mi sono sempre stupito che un prode come voi si rassegnasse a essere trattato così male. Volete farmi l'onore di pranzare con noi stasera? Procurate per il generale Borgo il migliore appartamento che si possa trovare in città. Generale, vi aspetto a pranzo.
Quel pazzo mi ha mandato un cartello di sfida. Gli ho risposto per ordine di Sua Maestà che un duello tra noi darebbe troppa gioia ai nemici dell'imperatore. E presto saremo liberati anche di quel seccatore.
Però lui rivedrà l'Europa. Parigi. Rivedere Parigi.
Quando partite per Londra, signora?
Aspetto che torni mio fratello da Città del Capo e poi partiremo insieme.
Se foste venuto prima tra noi ci avreste fatto tanto piacere. E forse non vi sareste annoiato.
Oh, no, signora.
Spiegatemi perché il generale Bonaparte ha tante orribili prevenzioni contro di noi.
Perché è mal circondato, signora.
Non direi.
La contessa Bertrand e la contessa Montalon sono tanto graziose.
Generale, che diranno a Longwood quando sapranno che avete pranzato qui, nel campo nemico?
Dicono quello che vogliono. Io non mi lascerò sfuggire una parola contro l'imperatore. Perché mi farebbe torto. Ma che non osino attaccarmi!
Non arrabbiatevi, generale. Date le vostre condizioni di salute.
Io sto benissimo.
Il maresciallo Bertrand ci ha informati che desiderate il rimpatrio perché siete afflitto da una tremenda malattia di fegato.
Io ripeto che sto benissimo.
Ma il dottor Romiera certifica che...
Il dottor Romiera dice tutto quello che gli fa dire il generale Bonaparte.
Allora non è vero che il generale Bonaparte sta malissimo.
È falso.
Ci date una buona notizia.
Io gli auguro 1000 anni di buona salute e di detenzione.
L'imperatore resterà qui finché vorrà. Andrà via quando vorrà.
Questa poi.
Può evadere quando gli pare piace.
Non parliamo degli assenti. Occupiamoci solo del nostro simpatico generale Gourgaud, che tra breve rivedrà la sua famiglia.
Non ho che mia madre.
Brindiamo alla sua salute.
Sì, dopo. Generale, signore, signori ufficiali, il re.
Il re.
Alla cara madre del generale Gorgo.
Grazie. Prego, signora contessa. Cipriani sta male.
Cipriani?
Un violento attacco cardiaco. Eccellenza, permettete che io mi ritiri.
Ma arrivederci. Spero che mi onorerete di una vostra visita.
So che siete cacciatore. Volete che domani andiamo a sparare ai fagiani?
Potete girare liberamente per l'isola. Ormai sappiamo che siete un amico.
su questa terra non ci vedremo mai più. Come sta Cipriani? Vado a trovarlo.
Maestro, se vi vedesse tenterebbe di sollevarsi in segno di rispetto e morrebbe.
Tornate da lui e ditegli che... E così Cipriani ci lascia, senza che io gli abbia detto addio con le parole della nostra Corsica. Marchand, il mio Cipriano. Va a chiamare il maresciallo Bertrand.
Anche ad occhi chiusi riconoscerei la mia Corsica dal profumo che è tutto suo.
Albino, andate a vedere come sta Cipriani.
Vado. Speriamo.
Oh, anche voi contessa.
Avete fatto bene a venire. Grazie. So che siete stata indisposta e che lo siete ancora.
Sire, vi annuncio che sto per diventare madre un'altra volta.
Oh.
E mio figlio sarà il primo straniero che entrerà nell'isola senza il permesso del governatore.
Come sta?
È agli estremi.
Capisce di morire.
Eccone uno che se ne va da Sant'Elena. Senza il permesso del governatore.
Vi ho fatto chiamare perché ho saputo dal generale Gorgò che Bonaparte sta benissimo. Dunque voi mi avete sempre mentito. Da oggi vi ordino di dire la verità.
Il generale Bonaparte sta male. Anche ieri ha avuto una fortissima crisi.
Non è vero. In questi giorni il generale è uscito di casa. Che cosa ha fatto?
Non lo so.
Voi lo sapete e dovete dirlo.
Se anche lo sapessi non ve lo direi.
Un tempo non pensavate così, eh?
Il vostro modo di trattarmi mi ha fatto cambiare parere.
Ma io vi farò cambiare anche paese. E andate a dire al vostro ammalato che voi non siete più il suo medico curante. E che se vuole proprio ammalarsi sul serio, gli manderò il mio medico che vi dirà tutto.
Non lo riceverà.
Lo riceverà.
Non lo riceverà.
Uscite! Uscite! E non comparitemi più davanti. Tra pochi giorni vi imbarcherete per l'Europa.
Io mi imbarcherò a Napoleone, il medico inglese. Non lo riceverà.
Addio dunque, signor medico. Quando sarete in Europa, cercate di vedere la signora madre e ditele i miei patimenti. Andate a trovare la mia brava Maria Luisa e assicuratela del mio affetto. E se vedrete mio figlio, abbracciatelo per me. Quello che è venuto dalla terra, presto ritornerà alla terra.
E così gli inglesi non avranno più paura del cappello a due punte.
L'abbate Bonavita, l'abbate Vignali e il dottor Anton Mara.
Avanti, avanti.
Accomodatevi, reverendo. Quando partirete per Sant'Elena?
Speriamo presto. Siamo già a Roma da qualche settimana, il permesso non arriva mai.
Da più di un anno mio figlio attende un'assistenza medica. Il governo inglese ha autorizzato la famiglia dell'imperatore a scegliere e inviare un sacerdote e un dottore a sua maestà. Perché tanti ritardi? Non credo che gli ostacoli vengano dal Santo Padre. Sua Santità, quando incontra la mia carrozza al Pincio, scende dalla sua, viene a salutarmi e mi domanda come sta il povero imperatore. E io non lo so come sta. Reverendo Padre, quando starete accanto a mio figlio, ditegli che se otterrò dalle potenze il permesso di raggiungerlo, sarò felice di andare a morire vicino a lui.
Il gran maresciallo e il generale Montauban chiede un'udienza.
Vi annuncio una novità. Questa notte ho dormito per 4 buone ore. E cosa avete da dirmi?
Il generale Montauban chiede il...
generale Montauban non sa parlare?
Mia moglie deperisce ogni giorno di più. E i bambini crescono ignoranti. E malaticci.
Il generale vorrebbe condurre la contessa in Europa.
No, generale, voi non potete partire. Partirà la contessa, se volete. O parleremo un altro giorno di tutto.
Il mio Castle salterà fra 3 giorni.
E allora bisognerà chiedere subito al governatore il permesso di partenza per la contessa Montalò.
Già accordato, sì.
Tutto fatto. E voi non avete qualche comunicazione del genere da farmi?
No, sire.
Oh, l'aspetto anche da voi. Lasciate. Non voglio più vedere nessuno oggi. È proprio vero. Partite.
Sono tanto malata. Ma tornerò.
A Sant'Elena non si torna. Semmai ci si resta per sempre, come me. Non serve più. Voglio donarvi un mio ritratto. E grazie di aver sorriso anche a Longwood. Il vento viene a prendervi e vi porterà via. Il marito verrà ad accompagnarvi fino al porto?
Sì.
State tranquilla. Non resterà a lungo qui. Addio, Albina. Mi fanno male.
pranzo di Sua Maestà è servito.
Riprendi a leggermi la Zaira dal punto dove l'abbiamo lasciata questa notte.
Lusignano. Signor, di quella corte ho visto un dì la gloria. Quando a Bovin Filippo conquistò la vittoria, ero compagno d'armi del gran Montmorency, di Melem, di Destan, di Nel e di Cussy. Di riveder Parigi, or mi vieta il destino. Il mio tempo è passato e il sepolcro è vicino.
Niente.
Non è vero.
Vedrai due preti e il medico mandati qui dalla famiglia dell'imperatore. Un abate degnissimo, ma infermo e paralitico. Una fatica insignificante e un medico che non ha fatto altro che il dissettore di cadaveri negli ospedali. Bisogna imbarcare subito il vecchio perché non muoia qui.
E noi dovremo aspettare di essere decrepiti e infermi per andar via?
Ma ora meno che mai possiamo abbandonarlo. Lo resterebbe qui che Montolon e io non voglio essere meno fedele di Montolon.
Per il bene che ti vuole l'imperatore, con te è gelido. A me è sempre stato nemico, durante il viaggio, qui.
Perché sa che non volevi che lo seguissi. E perché sa che vorresti partire e farmi partire.
Richiami Albina, che era la sua prediletta. A che gli importa che io resti o vada? Mi ha fatto capire chiaramente che non gradisce le mie visite. Ed è per questa ragione che non mi sono più fatta vedere da mesi.
È una pena, cara. Da gran tempo mi ha tolto la sua confidenza e io ne soffro. Ma non l'abbandonerò mai. Mai. Se vuoi partire tu con i bambini.
Senza di te? No, caro. Senza di te, no.
La signorina Belcon chiede di essere ricevuta.
Betsy?
I signori Belcon lasciano Sant'Elena. Vanno in Inghilterra.
Anche Betsy. Partono tutti. Falla entrare. Ve ne andate anche voi, piccola Betsy. E così l'orco rimane solo nella sua tana.
Ho tanta speranza di rivedervi in Europa.
Sarebbe bello che mi lasciassero vivere in una piccola città come un vecchio gentiluomo. Betsy mi condurrebbe il suo fidanzato.
E voi gli direste: fate felice questa brava figliola. Se avrò un fidanzato lo condurrò qui.
Ma io non potrò dirgli niente perché avrò finito di parlare.
No, non è vero. Non voglio.
Addio, piccola Betsy.
Mi mandate via perché ho pianto. Non piango più.
Ma io sono stanco. Dammi il braccio. Voglio accompagnarti sino all'uscio.
Tu conosci il mio albero? Staccane una fronda e portala via per ricordo. Buon viaggio. Il letto è divenuto per me un luogo di delizio. Come mi sento sfinito.
Bisognerà prendere questa medicina.
Prendetela voi. Vi farà meglio che a me. Finora non mi ha servito a nulla.
Ascoltate il dottore, Sire. Ascoltate il dottore.
Non capisco quello che dite. Non vi sento. Non vi sento.
È grave, grave.
Non sapete dire altro.
Declino ogni responsabilità. Chiedo un consulto.
Con un medico inglese. L'imperatore non lo permetterà.
I rimproveri mi maledica, ma io vado a chiamare un dottore. Abbiamo il dovere di tentare tutto.
Quando sarete a Londra, potrete riferire a vostro cugino, Sua Eccellenza, il primo ministro, che il generale Bonaparte è ben custodito.
È vero che Napoleone è gravemente ammalato?
No, non è vero. Si vuole ingannare l'Europa e me nell'illusione che la vigilanza si allenti. Longwood è una fucina di notizie tendenziose che purtroppo si diffondono dappertutto.
Ditemi la verità, dottore. Sono un vecchio soldato che ama la franchezza. Sono finito.
Secondo me si tratta di un'infiammazione dello stomaco. Nulla di preoccupante.
Mi dispiace, dottore, di avervi maltrattato poco fa.
Vi assicuro che la mia presenza qui non è più necessaria. Semmai, se lo vorrete, ritornerò. Ora devo scendere subito in città per essere presentato a Sir Tommaso Ricketts, cugino del primo ministro, che viene dalle Indie e torna a Londra.
Cugino del primo ministro? Ah, bisogna che lo veda, bisogna che gli parli. Bisogna che egli dica in Inghilterra come queste torture siano oramai inutili. Maresciallo, scrivetegli subito voi. Ditegli che lo prego di venire qui a Longwood. Oh, si soffoca.
Avete bisogno di qualche cosa, Sire?
Si soffoca.
Per questo si penserebbe di trasportare il vostro letto nel salone. Là avreste più aria.
Portatemi dove volete. Avrei dovuto morire ad Austerlitz, nel sole della vittoria, o anche a Mosca, a Waterloo. Oh. Andate a casa, maresciallo. Mandatemi Montolo.
Sire, permettete che questa notte vi assista io.
No, sono abituato alle cure di Montolo. Perché siete così triste, Bertrand? Mi fa tanta pena che io me ne vada? Avete desiderato tanto di lasciarmi? Avvicinatevi. Come sta la contessa? È tanto tempo che non la vedo. Ditele che venga a salutarmi. Stanotte restate qui con me, Bertrand. Lasceremo riposare Montolò. Prendete una sedia. Marchand, apri la finestra, figlio mio. Fammi respirare quell'aria che Dio ha fatto. Bertrand, andate a cogliermi una rosa. Ah, che ristoro. Scrivi, lascio a mio figlio la mia casa di Ajaccio col giardino. Mio figlio non deve pensare a vendicare la mia morte. Se regnerà, non cerchi di imitare suo padre. Non si fa la stessa cosa due volte in un secolo. Che egli sia l'uomo del suo tempo. Bisogna che io ricompensi tutti quelli che mi hanno servito. I miei poveri soldati forse non hanno pane. Prendi l'Iliade. Omero descrive così bene i consigli di guerra che io tenevo prima delle mie battaglie.
Signora Abate,
va molto male.
Non spero più.
È doveroso avvisare il governatore che Sua Maestà è agli estremi.
Andrò io.
Fate dire alla contessa di venire subito qua.
Signori, l'imperatore è morente.